Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Pace e bene a tutti, cari teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio. Salutiamo tutti voi che state seguendo la trasmissione dai social media e soprattutto quelli che stanno seguendo, invece la stanno seguendo dalla radio. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia ancora una volta per esservi collegati. Oggi è giovedì 8 agosto e secondo il calendario riformato è anche la festa liturgica di San Domenico da Guzman, fondatore dell'Ordine dei Predicatori, detti comunemente i Domenicani. Come sapete c'è una grande fraterna amicizia fra francescani e domenicani. Chi non ricorda il primo incontro avvenuto a Roma fra San Francesco e San Domenico? Era la prima volta che si incontravano, non si erano mai visti, all'epoca non è che c'erano le fotografie, ma appena si videro si riconobbero, si abbracciarono e dissero: siamo fratelli. Purtroppo una certa storiografia anticristiana e modernista, in particolare dall'Ottocento, ha voluto mettere un po' le due spiritualità l'una contro l'altra, anche dal punto di vista teologico, mettendo per esempio il grande San Bonaventura contro il grande San Tommaso. In realtà non è così. San Bonaventura, diciamo così, più contemplativo, più poetico, mentre San Tommaso è più schematico. Più canonico, però nella Chiesa c'è complementarietà, non c'è opposizione, il famoso et et. Quindi oggi una radio francescana vuole giustamente ricordare un santo domenicano, il fondatore dei domenicani, che poi è stato anche tanto amato e venerato proprio dai francescani, così come i domenicani venerano tanto, amano tanto San Francesco. Una vecchia tradizione, per esempio. Non so se è ancora in auge, ma spero di sì. Il giorno della festa di San Francesco andava un domenicano a predicare dai francescani, così come il giorno della festa di San Domenico andava un francescano a predicare dai domenicani. Davvero questa grande fratellanza, vera fraternità spirituale, amicizia fra questi due ordini è molto stretta. Sono stati i primi due grandi ordini mendicanti, che il Signore ha voluto in un tempo difficile della Santa Chiesa. E oggi parleremo di un grande discepolo di San Francesco, che è San Pio da Pietrelcina, al cui nome viene dato proprio il settimanale di Padre Pio, fondato più di 20 anni or sono dal carissimo Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo. Padre Pio da Pietrelcina poi divenne sacerdote, fu ordinato sacerdote il 10 agosto del 1910. Quindi ecco, fra 2 giorni ci sarà anche la solenne commemorazione della sue nozze sacerdotali con nostro Signore Gesù Cristo. Per lui è stato il giorno più importante della sua vita, quello di essere diventato sacerdote. Anzi, a un confratello, padre Marcellino Nazanzieno, spero di averlo pronunciato bene, disse che proprio la sua missione di sacerdote era per i sacerdoti. Quella voce interiore che lui sentiva dal cielo, santificati e santifica, era soprattutto per i sacerdoti e egli ha avuto tanta, tanta cura per i sacerdoti che si affidavano alla sua direzione spirituale o che lo scelsero come confessore. Ma Padre Pio è stato un maestro di spiritualità per tutti noi, del resto la sua fama di direttore spirituale ha superato i confini italiani, è arrivato al mondo intero. Abbiamo la raccolta dell'epistolario alle figlie spirituali, ai figli spirituali, anche a varie categorie di persone. Abbiamo visto che è stato davvero una guida dotta e santa per le anime. E come sempre il settimanale di Padre Pio comincia proprio con un suo pensiero, commentato poi da Padre Stefano Maria Manelli, che adesso leggeremo insieme e che è davvero molto importante, tant'è vero che il settimanale intitola Il pensiero della settimana, l'esame di coscienza. E poi, come sempre, Padre Stefano ci aiuterà a comprendere meglio questo prezioso insegnamento di San Pio da Pietrelcina. Cominciamo a leggerlo. Non vi ponete mai a letto senza aver prima esaminato la vostra coscienza del come avete passato la giornata e non prima di aver indirizzato tutti i vostri pensieri a Dio. Questo Padre Pio scriveva ad una figlia spirituale. Questo pensiero di Padre Pio da Pietrelcina, scrive Padre Stefano Maria Manelli, potrebbe sembrare una piccola norma di non grande valore, mentre al contrario è una norma di grande autorità e saggezza e pratica per la vera vita cristiana. L'esame di coscienza fatto ogni sera prima di andare a letto nella vita dei santi è stato sempre un esame importante di attenta verifica dell'andamento della vita cristiana giornaliera. Mirabile era l'esempio di San Francesco d'Assisi che ogni sera amava fare il suo esame di coscienza con la Madonna. Padre parlando a lei come un bambino che confessa le sue marachelle. Di solito, infatti, è vero che la nostra giornaliera vita cristiana può essere segnata anche da comportamenti mediocri o scadenti, da verificare appunto con l'esame di coscienza ogni sera prima di addormentarsi, proponendo di correggersi subito, quindi con un atto di pentimento per ottenere prima del sonno il perdono di Dio, indirizzandolo in tal modo, come dice San P Padre Pio, tutti i vostri pensieri a Dio e dormendo con la pace della grazia di Dio nell'anima. Quindi questa pia pratica dell'esame di coscienza giornaliero, in modo particolare, soprattutto la sera, era fatto dai santi ed era raccomandato dai santi, dai direttori spirituali, dai confessori. Spero, sicuramente sarà fatto ancora, ecco, forse con qualche defezione, ma non importa, ecco, la grazia arriva. Cioè, e importa, ma la grazia sa come arrivare nonostante le nostre mancanze, ecco. È molto importante perché vedete, perdonatevi se vi lascio la mia esperienza personale, è una piccola grande crocifissione quotidiana, l'esame di coscienza, ci mette quotidiano, ci mette proprio come in uno specchio le nostre mancanze, le nostre mediocrità, i peccati veniali, le omissioni che abbiamo commesso, ci aiuta così certamente umiliandoci, ma ci aiuta anche a migliorarci. Uno può dire, ma io arrivo la sera, sono stanco, voglio solo di dormire, perché devo fare quest'altra fatica? Perché quest'altra fatica invece poi aiuta davvero a dormire meglio, perché una volta che siamo davanti a Dio nudi, la nostra anima è nuda, allora sì che la grazia ci copre e ci avvolge. Poi naturalmente col sacramento della confessione, ho detto anche della penitenza e della riconciliazione, è lì che riceviamo anche il perdono sacramentale dei nostri peccati e lì proprio c'è proprio un lavasciuga completo, ecco, diciamo così, chiedo scusa se uso questo termine improprio riferito al sacramento della confessione. Quindi abbiamo davvero bisogno di questo esame di coscienza quotidiano perché, ripeto, è una piccola grande crocifissione quotidiana, è una fatica, una piccola grande fatica che il Signore ci chiede di fare proprio per essere davanti al suo cospetto, quei figli sinceri che sono pronti a ripulirsi da quelle mancanze, per essere con lui sinceri e aperti. Un po' pensiamo alla parabola del fariseo, del pubblicano. Il fariseo che magari non commetteva certe mancanze, certi peccati, ma peccava di superbia, vantandosi se stesso e giudicando il prossimo nel tempio, mentre il pubblicano, invece, conscio dei suoi peccati, non osa nemmeno entrare nel tempio, ma si mette in ginocchio, riconosce i suoi peccati, sa di essere peccatore e chiede perdono a Dio. Ecco, questo deve essere lo spirito con cui facciamo ogni giorno, la sera, prima di andare a dormire, l'esame della coscienza. Lo spirito, dobbiamo avere la mentalità, la contrizione, il pentimento del pubblicano. Riconoscersi peccatori, quali sono i peccati che abbiamo commesso con l'aiuto dell'esame della coscienza, dell'esame di coscienza, e chiedere a Dio di perdonarci, per prepararci poi anche bene alla confessione sacramentale. Ecco, ricordo che una volta un figlio spirituale di Padre Pio disse che Padre Pio diceva che molto spesso c'è chi va con le giustificazioni pronte invece che andare con la lista dei propri peccati al sacramento della penitenza. E questo non va bene, non va assolutamente bene perché andiamo lì un po' più con lo spirito del pubblicano, del fariseo che del pubblicano. Invece no. In ginocchio nel sacramento della confessione, dobbiamo, lo dico brutalmente, ecco, chiedo scusa, ecco, queste mie espressioni un po' forti, imprecise, ma per rendere l'idea, con la lista della spesa, sì, io ho commesso, Signore, ho commesso questo peccato, al Padre Confessore, chiedo perdono a Dio e sono pronto a fare la penitenza che lei mi darà. Anzi, dobbiamo chiedere questa grande carità al confessore di darci la penitenza, perché quello che non paghiamo in questa vita, poi lo paghiamo nell'altra. E guardate, Padre Pio, rimproverava molto duramente quei figli spirituali che dicevano, ma tanto poi c'è il purgatorio, padre. No, 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 assolutamente. Intanto le anime del purgatorio soffrono quando noi diciamo una parola di questo genere. Perché loro invece ci aiutano proprio le anime del purgatorio a non fare il purgatorio e ci chiedono di uscire dal purgatorio con i nostri suffragi, con i nostri aiuti. E soprattutto perché ci sono certe pene del purgatorio talmente dure che non sono invidiabili alle pene dell'inferno. Ecco, abbiamo la testimonianza, ecco, dico per dovere, presunte, mistica Maria Simma, austriaca, che comunque ha avuto tanta stima di sé, ma così anche come Mamma Natuzza, per esempio, che è stata stimata tanto da Padre Pio, di anime del purgatorio che chiedevano aiuto perché, dicevano: guardate, qui stiamo a patire le pene dell'inferno. Qui il fuoco dell'inferno arriva pure alcune anime del purgatorio, pensate un po', con la differenza che mentre l'inferno è eterno e non purifica, nel purgatorio non è eterno e purifica, ma la sofferenza è grande quanto quella dell'inferno. Quindi pensate un po', abbiamo un esempio a Fatima, Suor Lucia durante la prima apparizione chiese di due sue amiche che erano recentemente morte. Si erano entrambe salvate, ma una di loro doveva rimanere in purgatorio fino alla fine dei tempi. Pensate un po'. E da allora i pastorelli, infatti, hanno cominciato a offrire sacrifici per almeno alleviare la pena di quell'anima che resterà in purgatorio fino alla fine dei tempi. Sappiamo, per esempio, nelle apparizioni che Santa Faustina Kowalska ebbe, lei vide l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Quando l'angelo custode l'accompagnò in purgatorio, apparve Nostro Signore che gli disse: la mia misericordia non lo vorrebbe, ma lo impone la mia giustizia. Quindi la giustizia si impone, certamente in modo misericordioso, perché la misericordia del Signore è giusta, così come la sua giustizia è misericordiosa. Ma dobbiamo riparare, se non in questa vita, nell'altra, a quando abbiamo offeso deliberatamente, volontariamente Dio. Non si scappa da questo, lo dice il Vangelo, non uscirai da lì dal carcere finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi vedete quanto è importante l'esame di coscienza la sera. Ecco, ci aiuta davvero a purgarci, sì, perché no? A purgarci dalle mancanze del giorno e a prepararci al sacramento della penitenza. E chiediamo la grande carità al confessore di darci proprio la penitenza per poter espiare il più numero di colpe possibile in questa vita e non nell'altra. Meglio farlo in terra, diceva Padre Pio, il purgatorio. E così tutti i santi la pensavano come lui. L'anno prossimo ci sarà l'anno santo, sarà possibile lucrare le indulgenze proprio per la remissione della pena, l'indulgenza e la remissione della pena del purgatorio, ecco. Quindi approfittiamo di questo anno di grazia che sarà l'anno prossimo per fare, secondo ciò che ci dice la Santa Madre Chiesa, per lucrare le indulgenze per noi e per magari qualcuno, qualche anima del purgatorio, in modo particolare che ci è tanto cara, per quelle più dimenticate e abbandonate. Bene, tra poco avremo il dottor Roberto Allegri, con lui parleremo di Padre Pio, perché come abbiamo già detto, fra 2 giorni ci sarà l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale e vogliamo ricordare proprio il santo a cui il settimanale dà il nome, proprio con alcune testimonianze che il dottor Roberto Allegri porta anche nel settimanale questo numero in uscita, anzi già uscito perché è un doppio numero, e anche con le sue tante ricerche, monografie, biografie che lui ha fatto con Padre Pio, qualcuna anche con l'aiuto del suo papà, Renzo Allegri, che ha scritto la biografia più famosa di Padre Pio, L'uomo della speranza. Non è l'unica, ma è la più famosa, la più tradotta nel mondo, L'uomo della speranza del 1984. Bene, a tra poco, dopo lo stacco musicale. Non cambiate canale, restate con noi. Eccoci, tornati in trasmissione. Ave Maria, grazie dottor Allegri per essere qui con noi.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie.
Sempre un piacere vederla, è sempre un piacere poi leggere i suoi articoli sul settimanale di Padre Pio, su Padre Pio, ecco, ovviamente.
Grazie,
Ecco, il
benissimo.
dottor Allegri, Sta facendo una bellissima raccolta, qualcuno l'ha anche pubblicato nelle sue opere, nei suoi scritti, persone che se non in vita, almeno dopo la morte di Padre Pio, lo hanno conosciuto ottenendo da lui delle grazie materiali ma soprattutto spirituali. E ci sono anche tanti personaggi famosi, ecco, nel settimanale di questa settimana ce ne parla in modo particolare, per chi ci segue dai social lo voglio mostrare, ecco qua, di Beppe Signori, che è stato un grande campione della Lazio, ecco, che ha giocato tanti anni fa, ecco. Pochi lo sanno, o meglio, molti lo sanno. Sapete, i calciatori sono anche un po' scaramantici, ecco, però molti di loro hanno una fede sincera e vanno anche spesso nei santuari in pellegrinaggio, tra cui anche non può mancare San Giovanni Rotondo. Ecco, non so se il dottor Allegri vuole parlarci in modo particolare proprio di Beppe Signori o vuole un po' spaziare, ecco, perché di Padre Pio ci sarebbe tanto da dire, soprattutto sul fatto che fra 2 giorni celebreremo l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Prego, dottor Allegri.
Grazie. Allora, la storia che riguarda Beppe Signori è curiosa. La premessa che voglio fare è questa, che poi lei l'ha già introdotta, diciamo così. Cioè, io non avendo conosciuto di persona Padre Pio, l'unico modo che avevo per raccontare di lui e scrivere di lui era quello di incontrare il maggior numero di persone che l'avevano conosciuto di persona. E ho cominciato così. Ancora più di 12 anni fa. Poi ovviamente queste persone si stanno riducendo di numero perché sono tutte molto, molto anziane. Allora, però, parallelamente a questo, ho cominciato a raccogliere le testimonianze di quelli che da Padre Pio hanno ricevuto un segno e sono un'infinità, non solo di quando Padre Pio era in vita, ma soprattutto dopo la sua morte. Con il segno intendo non tanto la grande guarigione. Eclatante, certo anche questo, ma anche le piccole cose, il sogno, l'avvertire il profumo, per esempio, che attorno a Padre Pio questa fenomenologia, diciamo, è all'infinito, è straripante e le persone che ne sono state protagoniste sono sempre di più e le incontro in continuazione. Allora, a volte queste testimonianze si trovano negli ambiti più inaspettati. E anche nel mondo dello sport. Faccio riferimento a Beppe Signori. Allora, le cose sono andate così perché sono divertenti. Io avevo sentito che Beppe Signori aveva una grande devozione per Padre Pio e diversi anni fa, leggendo un articolo di giornale che recensiva la sua autobiografia, avevo visto che c'era una fotografia di una canottiera tutta sbrindellata, tutta consumata, che Signori teneva sotto vetro e si diceva che era una canottiera che era stata benedetta da Padre Pio e che Signori aveva indossato sempre in ogni partita che aveva fatto. La cosa mi aveva incuriosito e avevo tentato di contattare Signori, solo che non è facile, ovviamente, trovare il numero di telefono personale di questi personaggi.
Della
Quindi
persona
avevo.
famosa certamente si deve tutelare, ovvio.
Non è così semplice. Allora, da un certo punto di vista, da un certo punto ho desistito, perché io mi sono fatto questa convinzione, cioè io raccolgo queste testimonianze, scrivo queste testimonianze sui giornali, poi le raccolgo nei libri. Sento di dire che faccio un servizio, tra virgolette, a Padre Pio, per cui io dico sempre, caro Padre Pio, se tu vuoi che questa cosa io la scriva, datti da fare, dammi una mano, se no vuol dire che non è giusto. E guardate che siccome sono 12 anni che tutte le settimane scrivo di queste cose, significa che a lui la cosa piace, se no avrei già smesso da un sacco di tempo, io questo sono pienamente convinto. Perciò ho lasciato perdere e nel giro di un paio d'anni Beppe Signori è arrivato da solo, perché tramite un amico. Avvocato di San Giovanni Rotondo, e qui apro una parentesi, questo è un personaggio di cui bisognerebbe forse parlare in un incontro soltanto di lui. Si chiama Giuseppe Placentino, è un giovane avvocato di San Giovanni, appunto, e lui per vicende particolari conserva uno dei Gesù Bambino, una statuetta di Gesù Bambino, una di quelle che Padre Pio il giorno di Natale portava all'altare. Quindi una reliquia straordinaria perché Questa statuetta Padre Pio la stringeva al petto e la baciava. E lui tutti gli anni, questo mio amico Giuseppe Placentino, tutti gli anni organizza un presepe vivente, chiamiamolo così, una processione, e portano questo Gesù bambino in una grotta che si trova sulle colline fuori San Giovanni Rotondo. Col passare del tempo a questa processione hanno cominciato a partecipare anche dei VIP, tra cui l'anno scorso Beppe Signori, e quindi tramite questo mio amico sono riuscito a parlare con il campione. La cosa bella che mi ha raccontato è che lui non è che fa sfoggio di questa devozione, non è che la tiene nascosta, è una cosa bella, mi ha detto, quindi se me la chiedono io la racconto, ma non è uno di quelli che va in televisione a raccontare, che va in continuazione a dire di essere devoto di Padre Pio, e questo probabilmente, almeno secondo me, è la prova che si tratta di qualche cosa di vero e di sentito. Lui mi ha detto di aver ereditato la devozione da sua madre, Maria Grazia, che negli anni 60 non si ricordava bene il nome, Signori è del 68, quindi è nato l'anno in cui è morto Padre Pio, ma qualche anno prima sua madre era andata da Padre Pio e gli aveva fatto benedire una canottiera. Ora, chi fosse destinata a questa canottiera, Signori non lo sa. Però sua madre poi ne ha data a lui e lui ha cominciato a tenerla sotto alla divisa delle varie squadre in cui giocava. All'inizio probabilmente è stato un atto un po' scaramantico, diciamo così, considerando la canottiera un po' come fosse un talismano. Poi però le cose sono cambiate. Perché quando lui è andato a giocare nel Foggia, mi sembra che fosse l'88, l'hanno portato sui luoghi di Padre Pio, lui ha cominciato a fare dei ragionamenti che prima non faceva, perché ha incontrato delle persone che da Padre Pio avevano ricevuto una guarigione importante e allora ha cominciato a fare dei pensieri che prima magari erano lontani dalla sua mentalità. E poi una notte ha avuto un pauroso incidente stradale, ma proprio pauroso, perché lui mi ha proprio raccontato che siccome la strada era molto bagnata perché pioveva, ha perso il controllo dell'auto, ha fatto 8 giravolte su se stessa l'auto e poi è finita in un vigneto, ma prima di fermarsi ha divelto 7 pilastrini di cemento che erano quelli che sorreggevano la recinzione. Quindi una cosa paurosa e la macchina si è accartocciata. Quando sono arrivati i soccorsi, hanno visto l'auto. Non volevano credere al fatto che Beppe Signori fosse incolume, non si è fatto neanche un graffietto e quella sera indossava la canottiera benedetta da Padre Pio. Da quel momento lì sono successe due cose. Primo, lui ha cominciato a portarla sotto ogni divisa di ogni squadra, il Foggia, la Lazio, la Sampdoria, il Bologna, la Nazionale, tutte le partite che lui ha fatto, ma con uno spirito diverso, perché lui ha cominciato a godere del contatto con Padre Pio quotidiano, non soltanto chiedendogli la vittoria, tutt'altro, ma ringraziandolo anche quando le partite le perdeva, anche quando giocava male. E questa è la cosa bella, perché lui ha sviluppato con Padre Pio un rapporto filiale. E ovviamente poi la cosa è sfociata in una devozione forte e sentita, tanto è vero che lui spesso va a San Giovanni Rotondo, ma in incognito, nascosto, perché è quasi geloso di quei momenti che lui passa nella cripta davanti al corpo di Padre Pio e non vuole che la sua fama di campione sportivo contamini in un certo senso questi momenti molto intimi. Questa cosa mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare molto anche del fatto che Padre Pio, allora, il rapporto con Padre Pio che le persone avevano anche quando lui era in vita, era proprio quello di un papà con i figli. Anche, come si può dire, esaudendo anche dei piccoli capricci. Tanto è vero che è storia questa, cioè i cittadini di San Giovanni Rotondo andavano da Padre Pio anche per le cose più semplici, potremmo dire banali, ma che in quel momento per la persona in oggetto non erano banali. Per esempio, se dovevano comprare la mucca al posto del maiale o se dovevano cambiare l'auto, andavano da Padre Pio e lui mai che dicesse ma no, queste cose sono frivole. No, li ascoltava come fa un papà. Un papà non interviene o non dà consigli ai figli solo sulle cose importanti, ma anche sulle cose semplici. L'altro giorno, per esempio, ho parlato con una signora di San Giovanni Rotondo, il cui nonno era molto amico di Padre Pio. Mi ha raccontato un fatto capitato al nonno molto interessante, perché lui era tornato da San Giovanni Rotondo a casa. Lui abitava a Pietrelcina. Era tornato da San Giovanni Rotondo dove era stato con Padre Pio e gli mancavano un paio di chilometri da fare a piedi per arrivare a casa e si è trovato all'interno di una tormenta di neve. Ora lui aveva addosso il vestito della festa, l'unico buono che aveva, e anche le scarpe, e quindi si è preoccupato perché ha detto: io arriverò a casa e dovrò buttare via tutto. Allora si è ricordato di quello che Padre Pio si raccomandava sempre di fare, e cioè mandatemi l'angelo custode. E lui così ha fatto. Ha chiesto al suo angelo custode di andare da Padre Pio e dire: dammi una mano, padre, perché io arrivo a casa che devo buttare via il vestito della festa. Improvvisamente lui è stato avvolto da una bolla, chiamiamola così, di luce fortissima. Era mezzanotte e lui ha detto che gli sembrava di essere a mezzogiorno, e all'interno di questa bolla lui è arrivato a casa completamente asciutto. Ora, queste cose che possono sembrare stupidaggini o fantasie, viste con l'ottica della fede, sono importantissime, perché noi non possiamo credere che Padre Pio, o meglio, che Dio, che è un padre, non si preoccupi dei figli a 360 gradi, anche nelle cose più banali, chiamiamole così. E Padre Pio su questo tasto insisteva molto, perché nonostante, perché sai, di Padre Pio si può parlare di diversi aspetti, c'è l'aspetto mistico, teologico, profondissimo, non si è neanche scalfito probabilmente. L'altro giorno parlavo con una persona che era stato invitato da Padre Pio nella cella, e Padre Pio gli aveva confidato quanto soffrisse per le stimmate. E questo aveva detto: eh certo, le mani, i piedi, no, quanto soffrisse per la corona di spine, per la flagellazione, per la solitudine che ha provato Gesù sulla croce. Cioè, tutti questi aspetti che sono molto profondi, molto complicati, anche solo dal punto di vista teologico da immaginare o da comprendere, riguardano una sfera, Padre Pio, di un certo tipo. Ma poi c'è il Padre Pio quotidiano, che non è soltanto quello delle barzellette che raccontava, dei sorrisi, delle prese in giro che ogni tanto faceva, ma proprio quello del preoccuparsi dei suoi figli spirituali proprio nelle minuzie. C'erano persone, ne ho incontrate parecchie, che durante l'università andavano da Padre Pio e dicevano: padre, io devo fare questo esame, non sono pronto. E poi Padre Pio gli dava una mano forte. E quando poi lo incontrava e diceva: hai visto che ti ho aiutato? Ma queste cose succedevano a migliaia e migliaia di casi. Questa è una cosa bellissima. Mostrano un Padre Pio vivo, attento, non un santo da nicchia, no? Imbalsamato in un periodo preciso, ma un papà, uno zio, un nonno amorevole, sempre pronto a dare una mano a chi gli vuole bene. È fantastico.
Sì, è anche una volta ho avuto un caso, ero un compito in classe a scuola, ero un po' in difficoltà, stavo per mollare tutto, proprio in quel momento passa e ho detto: Padre Pio, adesso mollo tutto perché non ci sto capendo più niente, ma proprio in quel momento passa l'insegnante, non lo faceva mai, mi mette una mano sulla spalla e dice: stai facendo bene, continua. Non lo faceva mai l'insegnante. Sì.
Chi si può credere o non credere, poi a me non è che interessi molto delle persone che dicono che sono baggianate, affari loro, ma io ci credo forte a queste cose qua. E dal momento che ho incontrato non due o tre persone, ma centinaia, centinaia, centinaia di persone che mi hanno riportato episodi simili, cos'è possibile che siano tutte bugie? Non lo credo.
Ma c'è chi parla di fattore psicologico. Bah,
Sì,
fattore psicologico, però, non, Nei singoli casi non può essere, cioè almeno la psicologia delle masse non conto, ma Padre Pio non incontrava le masse, incontrava le singole anime, quindi sono due cose molto diverse, ecco.
Sì, ma non stanno in piedi
Ecco,
le
dottor Roberto
critiche,
Allegri, abbiamo ancora
quindi che mi
qualche
dica? Ecco.
minuto?
No, mi dica tutto, cioè io volevo dire che
Ecco,
le
prima di
critiche che
salutarci,
si
abbiamo
fanno,
ancora una ventina. Sì.
ecco, le critiche che si possono muovere a Padre Pio e quanti ce ne sono ancora, che scettici che le muovono, fanno ridere, perché ormai è talmente enorme la massa di casi, di dati, di guarigioni attestate dalla scienza, per esempio, che uno che dice: ma Padre Pio è un imbroglione, fa ridere.
Ma la buttano sulle stigmate che se le faceva da solo, però nessuno riesce a spiegare allora come mai sono 50 anni quel sangue profumava e dopo 50 anni si sono rimarginate senza lasciare la cicatrice. E sicuramente nemmeno con la chirurgia plastica si riesce a cancellare la cicatrice al 100%, resta sempre un 5-10% di una cicatrice.
Assolutamente. Padre Marciano Morra, che ho conosciuto bene, mi diceva che questo era proprio il prodigio che confermava la soprannaturalità delle stimmate, il fatto che fossero scomparse. Perché se anche Padre Pio se le procurasse, e attenzione, dicevano che se le procurasse con l'acido, ma io ho parlato con tante persone che le mani di Padre Pio le hanno avute tra le loro mani e ci potevi passare il dito attraverso. Con l'acido non puoi fare un foro di quel genere. Passavano i raggi di luce, potevi leggere il giornale mettendolo dall'altra. Quindi l'ipotesi folle dell'acido cade di fronte a queste testimonianze. Ma poi spiegatemi il fatto come hanno fatto a scomparire. Ho parlato sia col dottor Giovanni Scarale, che è scomparso da pochi,
Sì,
la settimana scorsa, mi sembra, il dottor Giovanni Scarale, che conoscevo bene, che è stato
il
proprio, che ha
medico che ha
tenuto
assistito Padre Pio quando Padre Pio è morto la notte fra il
l'ultimo,
22 e
è
il 1.
morto tra le sue braccia. Quando me
Sì,
lo ha
sì.
raccontato, piangeva come un agnellino. È stata una cosa bellissima. E lui poi è andato a controllare insieme al dottor Grifa, che doveva redigere l'atto di morte di Padre Pio. Loro due soli, con il corpo di Padre Pio, non hanno resistito alla curiosità e sono andati a vedere, gli hanno tolto i mezzi guanti, anche le calze, e non hanno trovato niente. La pelle bella come quella di un bambino.
Ecco, poi chi ha servito la messa di Padre Pio negli ultimi 2 anni della sua vita, dal 66 al 68, tra cui per esempio Donnello Castello, adesso che ha più di 90 anni, ecco, ma da quello che mi è stato detto ancora attivo nel suo sacerdozio, dal 66 hanno cominciato a vedere, lui gli ha servito spesso la messa, le stigmate delle mani, almeno perché si toglieva i mezzi guanti per celebrare, cominciavano proprio a chiudersi, a rimarginarsi. Con un
Ma
modo anche
certo.
quello soprannaturale, perché non si spiega anche come si siano rimarginate in quel modo, senza lasciare la cicatrice. Quindi mistero nel mistero. Lui stesso, Padre Pio, diceva di sé: sono un mistero a me stesso, non so comprendermi.
Sì,
Grande umiltà nei
anche
santi.
perché per quanto lui fosse un innamorato di Gesù, ma non riusciva a capire. Uno dei suoi più grandi dolori, chiamiamoli così, era il non sentirsi all'altezza
Degno,
di un
degno.
privilegio tale. Ci rendiamo conto? Cioè, lui non si sentiva all'altezza. E cosa potremmo dire noi? Tutti dovremmo buttarci tutti nel fiume, non lo so. Cioè, eppure lui, che invece aveva il peso di quello che è la realtà di Dio, non si sentiva degno di portare i segni della passione. Quante volte anche nell'epistolario si racconta, no, di che lui ha chiesto di non avere più questi segni qua, ma nello stesso tempo non poteva farne a meno, perché anche se erano dolorosi, era un'unione così intima e così totale con Gesù, che la chiamava la dolcezza del fuoco, che poi è il titolo anche di uno dei miei libri, dove ho trattato le stimmate di Padre Pio, perché proprio l'ho presa dal suo epistolario, La dolcezza del fuoco. C'è una frase sua di Padre Pio, bellissima, il fuoco dolce ti consuma, ma nello stesso tempo è così bello che non puoi separartene.
Ecco,
Era anche un grandissimo poeta.
non ricordo quale medico, forse il dottor Festa o il dottor Baldoni, che era anche il medico di Pio XII, uno dei due, esaminando le stigmate dei piedi, come erano ridotti coi piedi, dicevano: ma qui sembra passata una fiamma ossidica.
Pensate, ma immaginiamo il male che aveva questa persona. Mio padre, che lo ha visto due volte nel 67 e nel 68, una delle cose che più gli è rimasto impresso è come camminava. Cioè, il peso di Padre Pio gravava su questo tipo di ferite, per cui si aggrappava a qualsiasi cosa, mi ha detto, quando gli è stato vicino, gli si è aggrappato. Come se stesse per cadere, per cercare di avere un attimo di sollievo. E questo tipo di sofferenza l'ha portato avanti per 50 anni. Ma anche, ho avuto di recente, ho letto la testimonianza di un signore di San Giovanni Rotondo che lo conosceva e diceva: tutti sapevamo il dolore che provava Padre Pio, eppure lui sorrideva, faceva battute, cercava di. Perché? Perché non voleva preoccupare i suoi figli spirituali.
Ma
Cioè, ce lo
poi
immaginiamo?
aveva davvero tanta gioia nel cuore, quella gioia evangelica, nonostante cioè la gioia della croce. Ecco. Per esempio, ecco, sicuramente lei conoscerà Santa Faustina Kowalska, dottor Roberto Allegri, ecco, senz'altro. Quando fu pubblicato il suo diario tra gli anni 60 e 70, c'erano ancora tante consorelle che l'avevano conosciuta, la conoscevano bene. Tra cui anche il suo confessore, che poi è stato beatificato anche lui. Le sue consorelle, a leggere quel diario, dissero: ma possibile che soffriva così tanto? Era sempre allegra, era sempre gioiosa. Sì, la gioia di Cristo è la nostra forza. Ecco, intanto dalla chat Maria Rosaria ci informa che a maggio Donnello ha compiuto 100 anni. Gli facciamo tanti auguri,
Grande
Donnello.
Donnello.
Sacerdote davvero cresciuto all'ombra di Padre Pio. Ecco, a proposito di sacerdoti, Padre Pio fra 2 giorni è l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ecco, Donnello, lei senz'altro ha parlato con tanti sacerdoti che hanno avuto Padre Pio come maestro spirituale. Ne ricorda uno in particolare? Ci vuole raccontare qualche aneddoto, qualche fatto? Ecco.
Ma guardi, io ho conosciuto per esempio Don Attilio Negrisolo,
Sì,
che è
grande amico di
stato
Donnello, anche lui di Padova, sì.
grande amico di Donnello e perseguitato in quel periodo. E io sono stato, lui poi l'avevano praticamente emarginato. Io mi ricordo che ero piuttosto giovane, l'avrò conosciuto prima degli anni 2000, nella sua casetta nella campagna padovana. È una casetta che era quella dei suoi genitori, di un'umiltà, con sua sorella che viveva con lui e si occupava di lui. Ho mangiato con lui, ma di una semplicità. Eppure gliene avevano combinati di tutti i colori a questo povero sacerdote: gli avevano tolto la messa, lo avevano emarginato. Ma lui aveva una serenità, una pace che anche se io ero un ragazzino, diciamo così, l'ho percepita. Ma a proposito di Donnello che è diventato centenario, questa è una cosa curiosa perché se ci riflettiamo un attimo, tantissime persone, ma proprio tante, che hanno toccato Padre Pio, cioè che lo hanno conosciuto bene di persona. Sono tutte longeve in un modo, cioè, se non arrivano ai 100 anni, poco ci manca. E io sono convinto nel mio fervore, diciamo così, che da Padre Pio emanasse una forza, un qualche cosa di talmente potente che stargli vicino, non lo so, perché lui poi la benedizione che lui ti dava era sempre quello. Sano, santo e vecchio, no? Quindi ti augurava, cioè mio padre ha appena fatto 90 anni ed è in piena forma. Donnello, come si chiamava quel. Mi sfugge il nome, quello che stava a Rimini, Euricione, non mi
E anche a me,
ricordo.
ho capito qual è, anche a me purtroppo mi sfugge il
Anche
nome,
lui è
però sì.
morto centenario,
Sì.
ma tantissimo. Un'altra signora di cui abbiamo parlato, mi sembra in un mio articolo sul settimanale, la signora Bartolucci, mi sembra che si chiamasse. E qualche mese fa, anche lei è morta poche settimane fa, ma anche lei aveva 95 anni. Cioè, è curiosa questa. Io provo un'invidia buona, ma tanta invidia buona, ma
Poi
tanta per queste persone
riusciva,
che l'hanno.
Padre Pio riusciva, è riuscito anche, lei ha citato Don Negrisolo, ad avere diciamo dei tempi supplementari. Quando Don Negrisolo compì 33 anni, pensò di prendere la patente. Padre Pio gli disse: figlio mio, sei arrivato a metà della tua vita, non hai mai fatto del male a nessuno, se prendi la patente metti in pericolo te stesso e gli altri. E non prese la patente. E poi Padre Pio, prima di morire, gli disse: non ti preoccupare perché recupererai quei 10 anni senza la messa. E Donatiglio infatti non è morto a 66 anni, infatti a 33 anni Padre Pio gli disse metà della tua vita, è morto a 76 anni. Ecco, quindi.
Io ho tantissime lettere, io ho un materiale enorme che riguarda Don Attilio, con
Sì.
lettere, con cose sue. Voglio fare un libro prima o poi su Don Attilio, ma bisogna farlo bene, bisogna che venga fuori come una figura veramente
Ecco, anche Padre
eroica.
Manelli lo ha conosciuto bene, insieme a Don Attilio e Donnello hanno scritto tanti bellissimi libri su Padre Pio, ecco. Quindi
Sì,
davvero tre sacerdoti cresciuti, tre sacerdoti in santità, cresciuti all'ombra di un sacerdote santo, ecco, diciamolo.
rischiando perché per i sacerdoti
Sì.
allora andare a trovare Padre Pio non era uno scherzo perché c'erano delle proibizioni da parte della Chiesa. Per i sacerdoti, non solo di andare a trovare Padre Pio, ma di organizzare pellegrinaggi per andare da lui. Quindi i sacerdoti che lo facevano erano molto coraggiosi.
Certamente durante il pontificato di Pio XII erano un po' più liberi di farlo, però dipendeva molto anche dal vescovo che trovavi, ecco,
Dal
perché il
vescovo che
vescovo di
trovava.
Padova, di Don Attilio e di Donnello
Sì.
era il vescovo, diciamo, meno incline a Padre Pio, ecco, è stato l'unico vescovo d'Italia che non volle i gruppi di preghiera, ecco, non diciamo il nome perché non facciamo una guerra alle persone, assolutamente, anzi Padre Pio disse che i suoi nemici in paradiso li voleva accanto a lui, quindi a volte dico, ma scusa padre, allora divento nemica anch'io, così sono sicura che in paradiso ci
Io
vado, gli dico scherzando, però insomma.
rispetto e ammiro questa sua riservatezza, diciamo così. Però sono anche convinto che i nomi, io nel mio prossimo libro che uscirà il 26 di agosto,
Li
scritto
facciamo
insieme a mio
storicamente, non li
padre,
facciamo per attaccare
ecco,
qualcuno,
bisogna
giusto?
fare i nomi, esatto, non per attaccare, non si attacca
Sì.
nessuno, ma i fatti devono essere quelli, perché sennò altrimenti non si ha la percezione di quello che Padre Pio ha subito per mano della Chiesa, ma non della Chiesa in senso istituzione, per alcune persone della Chiesa, alcune veramente in malafede, alcune semplicemente male informate, ma ci sono stati dei personaggi che erano membri della Chiesa, che hanno fatto una guerra a Padre Pio perché loro stessi erano marci prima. Era il loro essere negativo che hanno tirato fuori. E queste persone non si può nasconderle, bisogna i nomi farli,
Certamente,
sempre
sì.
nel contesto giusto, è chiaro. Anche il povero, mi dica, mi dica.
Sicuramente persone che si sono salvate grazie alla preghiera e ai sacrifici di Padre Pio.
Quello non
Magari
c'è dubbio.
per quello il Signore le ha messe nel cammino di Padre Pio, ecco, per santificare lui e salvare loro.
Il progetto di Dio su Padre Pio è quanto di più complesso e ingarbugliato si possa immaginare, ma efficace perché Dio le cose le fa come si deve.
Ecco, il 4 agosto era la festa del santo curato d'Ars, di cui Padre Pio era devotissimo. Se non ricordo
Sì.
male, mi ricordo di aver letto forse da un libro, da uno dei libri di suo papà, che teneva un santino Padre Pio nella sua cella. Non ricordo bene, però insomma, sappiamo che il diavolo una volta al curato d'Ars, scaraventandolo contro un muro, gli disse: Mascalzone, mascalzone, mi hai rubato 80.000 anime. Se viene un sacerdote come te, devo chiudere bottega.
Poi è arrivato perché voglio dire, sia il santo curato d'Ars era come si può dire, la sua missione, il confessionale. La stessa
Sì.
cosa, Padre Pio, all'ennesima
Sì.
potenza. Cioè, c'erano
Sì.
solo questi pilastri, c'era San
Quindi,
Leopoldo Mantic,
sacerdote santo chiama sacerdote santo.
esatto,
Ecco,
sì.
dottor Roberto Allegri. Continui, mi scusi, ecco, perché
No, no,
io
voglio
devo
dire che
guardare
è bello
l'orologio, purtroppo, sai, io
che ci
parlerei con
siano
lei. Sì.
questi pilastri di santità. Abbiamo citato Curato d'Ars, Padre Pio, San Leopoldo Mandic, cioè queste persone che erano inchiodate al confessionale e la loro missione era salvare le anime in questo modo qui.
E la comunione
Meno
dei
male.
santi, ricordiamo, questa è la comunione dei santi che c'è già in terra. Perché Padre Pio aveva così tanti figli spirituali a Padova? Perché San Leopoldo, prima di morire, disse ai suoi figli spirituali: State tranquilli, c'è Padre Pio a San Giovanni
Eh
Rotondo.
sì. E poi quando
E
andavano a
molti.
San Giovanni Rotondo lui diceva: perché venite da me? Che avete Leopoldo? Cioè, era spesso
E
così,
loro
no?
rispondevano: Ma padre, dice che siamo casa disperati, siamo andati. Così come Don Dolindo, la stessa cosa. Casi
Erano,
disperati li mandano.
pensare che queste anime elette erano in collegamento fra di loro con
Sì.
questi sistemi misteriosi, è una cosa bellissima perché ci dà l'idea di una rete di protezione che circonda le persone. Per cui, per quanto possiamo essere sbagliare, possiamo cadere, possiamo fare cose schifose, ci salviamo perché tanti santi hanno a cuore la nostra salute spirituale. Guai se non ci fossero.
Esatto,
Saremmo
sì.
perduti.
Ma il giovane Karol Wojtyla, come sentì parlare di Padre Pio da giovane, ancora prima di entrare in seminario? In Polonia si era sparsa la notizia che San Massimiliano Kolbe stava per partire per il Giappone, erano tutti tristi, come si fa senza San Massimiliano? E lui disse prima di partire: Vabbè, a San Giovanni Rotondo c'è Padre Pio, andate lì, che è più vicino del Giappone, l'Italia. Così come
Poi
una coppia di polacchi che negli anni 30 andarono a trovare Padre Pio, lui disse: Ma se avete Padre Massimiliano in Polonia avete fatto tutta questa strada. Quindi questa bella, questa comunione dei santi.
fin da allora come il progetto di Dio, no, si metteva in pista, perché poi Wojtyla quando era studente è andato a trovare Padre Pio e sarebbe diventato il Papa che poi lo
Sì.
avrebbe santificato. È pazzesco, cioè se ci pensiamo non possiamo non sgranare gli occhi dallo stupore, ma è uno stupore bello.
Sì. Ecco, dottor Allegri, lei ha parlato proprio delle persecuzioni che Padre Pio ha avuto all'interno della Chiesa. E quali sono stati, di cui nel prossimo libro lei ce presenterà, i suoi tre grandi difensori?
Il mio libro
Sì.
Che esce proprio tra qualche settimana, si intitola I moschettieri di Padre Pio, perché racconta dei laici, di un gruppetto di laici, senza i quali di Padre Pio noi non sapremmo niente, perché c'era l'ordine dal Vaticano di farlo sparire, di portarlo via, chi si diceva in un convento in Spagna, in un convento in Alta Italia, di portarlo via da San Giovanni Rotondo. E persone come il sindaco Morcaldi all'inizio, Emanuele Brunatto, queste figure che nelle biografie di Padre Pio compaiono, però sono state fondamentali. Senza Brunatto, che era un delinquente, passatemi il termine, perché nella sua vita aveva fatto di tutto, eppure era talmente innamorato da Padre Pio che Padre Pio stesso poi è andato a cercarlo. E quello che lui ha fatto per salvare Padre Pio, quando si dice salvare Padre Pio, significa proprio salvare, perché la Chiesa in quel periodo contro Padre Pio aveva emanato delle restrizioni, delle condanne impensabili per un sacerdote. E Brunatti è
Volevano
riuscito a scardinare questa cosa.
ridurlo alla mediocrità, come tanti altri sacerdoti invidiosi.
Volevano farlo sparire, era un monito per queste persone che conducevano una vita dissoluta, e il fatto che ci fosse invece un sacerdote come Padre Pio era come stare allo specchio e rendersi conto di quanto fossero piccoli, e questa
Sì,
cosa
esatto, dava
era
fastidio, sì.
insopportabile. Pagnossin
Non dimentichiamo poi Giuseppe Pagnossin di Padova, che se
di Padova.
abbiamo tutti i documenti su Padre Pio, lo dobbiamo a lui. Certo,
Ecco, e poi nel libro, poi ne parleremo quando il libro uscirà, se volete,
sì,
però ci sono anche
assolutamente.
due personaggi insospettabili, diciamo così, che sono gli editori che poi hanno cominciato a pubblicare articoli e libri su Padre Pio dopo la sua morte. Perché mio padre, quando ha cominciato a scrivere tutta una serie di articoli sul settimanale Gente, questi gli erano stati commissionati dall'editore Rusconi, che ha voluto proprio dire, perché dopo la morte di Padre Pio, si era raffreddato tutto a San Giovanni Rotondo, era tutto fermo, e i nemici di Padre Pio rincaravano la dose, dicevano: ecco, se n'è andato il frate stregone, eccetera. E l'editore Rusconi, che era un editore di Milano, aveva e pubblicava il settimanale Gente, ma aveva anche lì, è stato quello che facciamo una serie di articoli in difesa di Padre Pio. Quindi è stato anche lui a suo modo un moschettiere, così come moschettiere è stato anche Berlusconi, che ha voluto i libri su Padre Pio, i primi libri di mio padre, 13 in fila, che sono stati i primi libri importanti da un punto di vista di diffusione su Padre Pio, e pubblicati la Mondadori, una casa editrice laica.
La zia suora di Berlusconi era figlia spirituale di Padre Pio, è stata
Berlusconi
lei
da
che.
bambino è andato da Padre Pio, ha
Sì.
ricevuto la comunione e è stato confessato da Padre Pio, me l'ha raccontato
Sì.
suo cugino, che è un sacerdote.
Sì. Grazie, sì, alla zia che suora, che era figlia spirituale di Padre Pio. Quindi Berlusconi ha avuto i suoi momenti, no, però sicuramente qualcuno gli ha tenuto una mano sulla testa, ecco, già il
Chi non li
fatto
ha
che l'anno
avuti i
scorso.
momenti, no?
Sì. Non stiamo parlando di politica qui
No, no,
assolutamente.
no, no, ma quale uomo può dire di non aver avuto momenti, no? Cioè,
Ecco, io voglio
diffidiamo.
ricordare anche due giornalisti coraggiosi, Franco Baldo Chiocci e Luciano Cirri anche.
Che hanno scritto dei libri, anche quelli straordinari,
Sì.
certo. Sì,
Sì, Padre Pio, storia di una vittima, preziosissimo nel 67, che poi hanno aiutato anche Giuseppe Pagnossi a pubblicare Il Calvario di Padre Pio, ecco.
Opera straordinaria.
Sì.
Opera straordinaria, ricchissima di documenti, una miniera per chiunque scriva di Padre Pio. Eh
Ecco,
sì, sono personaggi, sono moschettieri, sono
sì.
stati proprio i
Franco
moschettieri.
Baldo Chioccio è ancora vivo, Luciano Cirri ci ha lasciato qualche anno fa. A tutti e due vi ho chiesto: ma voi l'avete conosciuto? Sì, siamo andati a San Giovanni Rotondo, abbiamo fatto i cronisti, i giornalisti, ci siamo informati, non abbiamo pubblicato tanto per pubblicare. E vi siete confessati? Hanno risposto: no, troppa FIFA. Troppa FIFA. Eh beh, sì. Io penso che se entrassimo in una stanza di 100 persone e chiedessimo chi ha il coraggio di confessarsi da Padre Pio, forse solo 10 alzerebbero la mano, eh.
Oh, io ne alzerei due, perché, come ho detto prima, ho talmente tanta invidia buona per chi
Sì.
gli è stato vicino, ha potuto conoscere, non so cosa darei per poter essere stato lì anche solo 5 minuti.
Ma a volte li cacciava per questo, perché si prenotavano, stavano nei giorni e giorni, ma non volevano confessarsi, volevano conoscerlo e parlargli di alcuni loro problemi, ecco.
Sì, beh, è chiaro,
Sì,
è vero, è vero,
sì.
è
Allora, abbiamo ancora qualche minuto, dottor Allegri. Ecco,
vero.
allora questo libro uscirà prossimamente.
Questo libro esce il 26 di agosto per
Ah,
l'editrice
perfetto.
Ancora di Milano,
Bene.
Casa Cattolica Nazionale, che poi insomma, pubblica da qualche anno molti miei
Sì,
libri.
sì, sì. Beh, già mi prenoto una copia. Sicuramente anche Radio Buon Consiglio si prenota per avere il piacere di averla di nuovo ospite per presentare questo libro, perché poi conoscere queste figure e conoscere Padre Pio come padre spirituale, come ha portato queste persone davvero a una sincera conversione, o magari persone che già erano cattoliche, ma hanno capito come vivere in pienezza la vita cristiana, ecco.
E come vivere in pienezza e come, come si dice, e nel libro viene fuori proprio l'amore, proprio filiale che avevano per Padre Pio, al punto da volerlo difendere proprio fisicamente, perché quando negli anni 30 volevano portare via Padre Pio, cioè il sindaco Morcaldi con altri cittadini coi fucili davanti al convento difendevano Padre Pio, cioè c'era proprio un amore sanguigno, viscerale per questo frate. Guai a chi toccava Padre Pio, ma non perché facesse i miracoli, cioè, perché era proprio l'amore dei figli per un papà. Come ho detto prima, andavano a chiedergli qualsiasi cosa, se
Sì.
devono comprare le scarpe. Come si fa con un nonno, come si fa con un papà? La cosa vera, io di fronte a queste testimonianze di affetto quotidiano normale a Padre Pio, io proprio mi emoziono perché te lo rendono vicino, te lo mettono vicino, non te lo mettono in una nicchia lontano. È una cosa bellissima.
Sì, anch'io a volte le dico, guarda, se non mi aiuti non ti parlo più, e i miei familiari mi dicono, guarda che lui è contento se lo lasci in pace. Sì, sì, sì.
E invece è questo modo
Sì.
di conversare che lui amava.
Sì, è vero. Bene, siamo in chiusura della trasmissione, vogliamo ricordare in modo particolare l'amore di Padre Pio per la Madonna Assunta in cielo, quanto gioì nel 1950 quando Pio XII proclamò questo dogma. Quindi prepariamoci anche a vivere questa solennità, questo dogma, magari come ci ha insegnato Padre Pio, ecco, venerando, onorando la Santissima Madre di Dio. Raggiungendola in cielo, come diceva sempre lui, raggiungendola in cielo. Bene, grazie dottor Allegri. Allora, questo come sempre è un arrivederci perché non mancheranno i suoi articoli sul settimanale e magari la sua presenza in questa trasmissione o anche una trasmissione ad hoc per presentare il suo libro di prossima uscita. Grazie davvero
Grazie,
di tutto.
Simone.
A nome di tutti i teleradio ascoltatori, le poggiamo tanti auguri di una santa solennità dell'Assunta. Lei e tutti i suoi cari.
Grazie infinite, arrivederci, grazie di cuore.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie e anche noi salutiamo tutti e non dimenticate come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Prima di salutarci ve lo voglio ricordare, mi raccomando, se avete già l'abbonamento, perché no, regalate un abbonamento al vostro parroco o qualcuno che vi sta a cuore, magari per la solennità dell'Assunta. Potete telefonare al 351-7339-066, 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. La prossima settimana, giovedì, sarà il 15 agosto, quindi non ci sarà la trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, ma uno speciale dedicato a Maria Santissima Assunta in cielo con il professor Paolo Risso. Bene, carissimi teleradioascoltatori, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Mi raccomando, restate sempre sintonizzati sui nostri social e su Radio Buon Consiglio. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.